Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta il sabato in replica dopo le 17. Sono in linea telefonica con Emma Zanella. Grazie del tuo tempo e della tua così gentilezza.
Grazie a te, alla radio e a tutti gli ascoltatori naturalmente, che saluto con molta calorosità, diciamo.
Ecco, per chi ci ha seguito da un po' di tempo, già con Zanella abbiamo parlato di una mostra, una bellissima mostra, perché lei è la direttrice del museo MAGA, che vorrebbe dire
Museo Arte Gallarate,
Gallarate.
E poi diventa MAGA, ormai riconosciuto da tutti come MAGA.
Sì. MAGA, bellissimo. Sì, sì. E in questo periodo direi che una bella mostra, insomma, ci sei stata da fare e stai proponendo al pubblico che ci ascolta una mostra che secondo me va vista, perché parliamo di una mostra che è iniziata il 22 di gennaio e fino al 18 di giugno c'è la possibilità di ammirare delle opere un po' particolari, giusto?
Sì, allora noi proponiamo questa grande mostra Andy Warhol, Serial Identity, dedicata appunto ad Andy Warhol, e siamo molto felici e orgogliosi anche perché la mostra è stato un impegno triennale di progettazione, di prestiti, di lavoro anche con l'Andy Warhol Museum, ed è una mostra che presenta questo grandissimo artista che ha segnato uno spartiacque vero tra il prima Andy Warhol, cioè la cultura artistica internazionale mondiale prima della pop art, e dopo Andy Warhol. E diciamo che rispetto alle tradizionali mostre, ce ne sono tante in questo momento dedicate a Warhol, Maurizio Vani ed io siamo i due curatori e abbiamo voluto presentare al pubblico un artista dalle identità differenti, ecco perché Serial Identity, cioè un artista capace di avere un pensiero progettuale molto coerente. Tutti riconoscono Andy Warhol, dalla sua figura fino alle sue opere, alle sue riviste, ai suoi libri, film, eccetera. Ma pochi sanno che Andy Warhol ha contemporaneamente sperimentato tutti i versanti del sapere e della creatività, cioè nel momento in cui ha iniziato a entrare sulla scena artistica newyorkese e poi mondiale con i primi anni 60, con la pop art, con le grandi opere che tutti conosciamo, le Campbell, Marilyn, Jackie, la grande ritrattistica. Contemporaneamente Andy Warhol sperimentava la fotografia, ha iniziato ad occuparsi di fotografia, soprattutto di Polaroid, che erano oltretutto la base dei suoi lavori. Ha iniziato a occuparsi in maniera molto, come dire, intensa di film, quindi la progettazione, l'esecuzione dei silent film della metà degli anni 60, come Kiss o come Empire che abbiamo in mostra, e poi ha fondato nel 69 la rivista Interview, che è diventata una grande rivista di moda dedicata alle celebrità, e poi ancora l'Andy Warhol TV. Allora, quello che noi presentiamo in mostra è un artista che, pur mantenendo la sua coerenza, è stato capace di aprire l'universo creativo ed espressivo ha degli ambiti multidisciplinari estremamente interessanti, ognuno dei quali ha proprio la sua anche identità. E poi ci interessava ovviamente portare il pubblico a capire bene il suo percorso, dalle opere dei primi anni 50, quando giovanissimo arriva a New York e inizia a lavorare come grafico pubblicitario, quindi non è ancora l'artista acclamato. E in mostra esponiamo i disegni degli anni 50, le famose scarpe o i gatti o i disegni realizzati sia privatamente per se stesso, ma anche per le grandi case di moda, le riviste, Vogue, Bazaar e gli allestimenti dei negozi. E poi a poco entriamo nell'universo pop di Andy Warhol, che è prima di tutto l'esaltazione dell'oggetto quotidiano che viene preso e portato nell'ambito dell'arte, ingrandito, esaltato e replicato, e quindi iniziamo con il discorso di Warhol sulla riproducibilità, la serigrafia, la capacità di esaltare il mondo, di portare il mondo dell'arte verso come dire, un universo che è quello della grande distribuzione, che negli Stati Uniti in quegli anni aveva un peso molto più forte che da noi, e dall'altro di prendere qualunque oggetto della vita quotidiana, qualunque fotografia, qualunque personaggio, qualunque avvenimento anche di cronaca, e di farlo diventare un'icona con lo stile e il modo di impaginare le opere che era proprio di Warhol. Per cui una mostra estremamente articolata a cui abbiamo dato tutto lo spazio espositivo del museo e che ha anche un focus molto forte su un avvenimento particolare di Warhol quando a metà degli anni 60 decide di abbandonare la pittura, la serigrafia, poi in realtà tornerà anche a questo ambito espressivo e apre la propria sperimentazione all'ambito performativo, viaggia con il Velvet Underground, Lou Reed e Nico per tutti gli Stati Uniti portando dei concerti che erano a tutti gli effetti delle performance in cui Warhol interveniva attraverso la proiezione di luci, di colori, sia sui musicisti, sul cantante, sulla cantante e anche coinvolgendo il pubblico. E di questa performance noi per la prima volta esponiamo regia, con la regia appunto di Namet, esponiamo un ambiente in cui è storico, realizzato appunto dal regista Namet, e riproponiamo integralmente anche la performance, che ci sembra un punto assolutamente non mai conosciuto in Italia, mai portato, e quindi per noi è anche un momento di grande soddisfazione averla portata in mostra. E lo stesso, sempre sottolineando questa importanza che Warhol dava al film e alla TV, ricordiamoci che lui diceva chiunque può entrare in televisione e avere i propri 15 minuti di notorietà. All'inizio degli anni 80 fonda la Andy Warhol TV e con una serie di programmi che sono diventati poi storia, anche questi noi li possiamo vedere in mostra, ma li possiamo vedere anche alla soglia magica della Terminal 1 di Malpensa, appunto all'aeroporto internazionale di Malpensa, dove la mostra prosegue con questo affondo sull'Andy Warhol TV, anche grazie a SEA, che è uno dei nostri sostenitori, insieme a Ricola e Saporiti Italia e molti altri partner che ci hanno seguito in questo grande progetto.
Perciò uno viene al MAGA, prende il biglietto e poi ha anche l'ingresso in Malpensa.
Malpensa sì, no, l'ingresso in Malpensa è libero ai visitatori, questo per noi era interessante. La soglia magica è il punto di connessione tra i treni e le partenze e gli arrivi, tra i treni e l'aeroporto, e quindi percorsa da milioni di visitatori che possono entrare in questo grande ambiente in cui si vede la Warhol TV, ma anche un'installazione di Margherita Palli e la spiegazione della mostra. Arrivando poi al MAGA si paga ovviamente il biglietto e si entra a guardare le 200 opere esposte, i film, la discografia, perché Warhol ha anche progettato oltre 50 cover di dischi di grandi gruppi musicali a partire dai primi anni 50 fino alla fine, quindi c'è anche questa attenzione alla musica, al rapporto con la scena musicale. Si vedono i libri progettati da Warhol, i libri d'artista, la rivista Interview, quindi si entra proprio in questo grandissimo universo che è il mondo appunto di Andy Warhol, che porta il pubblico a scoprire le identità differenti di un artista che non ha davvero avuto limiti e che ha aperto le strade, oltre che alla pop art, ma è anche limitativo parlare solo di pop art per Warhol, anche a tutta la ricerca successiva.
Senti, non abbiamo detto gli orari della mostra.
Dunque, da martedì a giovedì dalle 10 alle 19, orario continuato, venerdì, domenica dalle 11 alle 20, consigliamo per il weekend la prenotazione su Ticket One, però come dire, noi cerchiamo di far entrare tutti e quindi il biglietto si può anche acquistare qua in mostra. Ci sono oltretutto anche le audioguide che portano il pubblico che ha bisogno alla comprensione delle opere, e anche un servizio di guide fisse il venerdì e sabato alle 18 per il pubblico che non ha il gruppo con cui venire a visitare la mostra, ma che vuole una guida che lo porti all'interno, e quindi alle 18 parte sempre, oltre che la visita guidata, per chi si iscrive con naturalmente un limite di 25 persone. E la mostra è anche molto spiegata anche in mostra, per cui si può entrare anche liberamente. Il catalogo è un catalogo completo e che rispecchia tutte le sezioni della mostra e accompagna anche poi all'approfondimento di tutte le sezioni, per cui speriamo, insomma, che il pubblico sia felice di poter entrare in questo grande mondo di Andy Warhol.
Allora magari ci fermiamo per un attimo e sentiamo questa musica dei Velvet.
Benissimo, benissimo.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Emma Zanella, stiamo parlando di questa grande mostra al MAGA di Gallarate, e di questo grandissimo artista, e come hai detto tu, poi un grandissimo universo si entra nel seguire e vedere la mostra. Facciamo magari un piccolo giro virtuale, pertanto per incuriosire chi ci ascolta, e poi chiaramente l'invito è quello di venire di persona a vedere quello che tu ci fai vedere nel questo virtuale giro.
Sì, certo, il pubblico entra e la prima opera che incontra è un'opera particolarissima, ed è stata l'opera che ha dato il là anche all'allestimento scenografico di Margherita Palli. È un libro Index del 1966, un libro pop-up, un libro multidisciplinare, e che però rispecchia l'ambiente della Factory. Infatti entrando, nel senso che è un libro nero, un libro argento, un libro pop-up, dove anche i font e i caratteri cambiano, e questo libro è anche la memoria della Factory, che era lo studio di Andy Warhol, frequentato dai Velvet, ma frequentato da tutte le celebrità, no, newyorkesi. Ecco, la Factory era argentata e quindi era la Silver Factory, e entrandosi abbiamo voluto ricostruire anche questa memoria dell'ambiente così creativo dove lavorava Warhol. Dopodiché il pubblico inizia con, come ho detto, i primi disegni degli anni 50, quelli per cui Warhol si è ha iniziato a rendersi famoso. Si può vedere bene la blotted line, che è questa tecnica utilizzata da Warhol preserigrafica, in cui non usava il disegno diretto alla mano, diretto a contatto con la carta, ma c'era un passaggio intermedio quasi di copiatura del disegno fatto su altri materiali e su lucido, e si vede la raffinatezza di un artista che sta entrando nel mondo dell'arte giovanissimo. Warhol arriva a New York che aveva 20, quasi 21 anni, e immediatamente nelle sale successive il pubblico entra già nel percorso del Warhol che all'inizio degli anni 60 decide di entrare nel mondo dell'arte. La prima cosa che fa è la realizzazione delle Campbell, quindi di un'immagine pubblicitaria che diventa poi la sua icona. Quindi c'è una sezione dedicata alle Campbell, ai dollari, ai flower, anche alle sedie elettriche, i disaster, cioè quelle icone che sono diventate oggetto di interesse del grande artista e che caratterizzano gli anni 60. C'è anche un affondo su Interview, una sala dedicata completamente a questa meravigliosa rivista che rispecchia in pieno anche la progettualità di Warhol interdisciplinare, quindi con questi grandi ritratti degli attori, dei cantanti, delle celebrità, e impostata anche graficamente in modo assolutamente innovativo. E poi il pubblico viene portato a comprendere tutta la sezione di ritratti, di autoritratti, come Warhol rappresentava se stesso nei confronti di chi lo stava guardando, quindi in maniera frontale, atipica, con l'argento, con i colori non naturalistici, per arrivare poi alla grande sala con la serie delle Marilyn, i Mao, la serie dei Vesuvi, i grandi ritratti, cioè un Warhol che anche negli anni 70 e 80 ritorna alla serigrafia, che è la sua cifra stilistica più forte, perché la serigrafia gli permetteva non di fare delle opere una uguale all'altra, ma di produrre in serie attraverso un procedimento manuale ma meccanico, quindi questo è un elemento molto importante. E qui troviamo proprio il grande Warhol, quello più conosciuto dal pubblico. La mostra poi prosegue in una sezione, in una grande sezione dedicata alla ricerca sull'immagine in movimento, quindi sui film, e qui abbiamo insieme al Museo Andy Warhol di Pittsburgh scelto di esporre i film integrali, per cui il pubblico può guardare Kiss, che è un film di 56 minuti in cui coppie etero e omosessuali si scambiano dei baci, oppure Empire, che è una ripresa dell'Empire dal tramonto all'alba, lunga 8 ore e 5 minuti. Quindi c'è una sfida che noi stiamo dando al pubblico. Ecco, però l'interessante è capire come Warhol, mentre nella serigrafia o nella pittura apre verso il mondo commerciale, verso il mondo dei grandi media, quando entra come regista e come produttore di film usa un linguaggio non hollywoodiano, ma un linguaggio di ricerca e anche molto complesso. Infatti i suoi film giravano nelle sale underground delle grandi città, certamente non nel circuito quello alto, e questo è interessante. Poi anche il corto, diciamo il riflesso dei film sulle opere, delle opere sui film, è molto interessante andare a capire come Warhol guarda le sue opere o le sue opere entrano nei film. Per esempio negli screen test sono dei ritratti di 3 minuti di personaggi famosi. Noi abbiamo Bob Dylan, Lou Reed, Eddie, che era la musa di Andy Warhol negli anni 60, e lui ritraeva, o Salvador Dalì, lui ritraeva i personaggi nel suo studio all'interno della Factory riprendendoli muti per 3 minuti frontali. Ecco, capite che è un modo di usare il film in maniera totalmente atipica. E poi la mostra prosegue con la performance con i Velvet Underground, prosegue con la Warhol TV e con l'ultima sezione dedicata al rapporto di Warhol con l'ambiente musicale, quindi le cover dei dischi e grandi cantanti come Liza Minnelli, che sono diventati anche ritratti significativi. E chiude con la serie delle Ladies and Gentlemen, che è un altro ciclo molto importante in cui Warhol, che Warhol mette in campo alla metà degli anni 70, in cui la sua attenzione è sui transgender, sui le personalità del mondo della newyorkesi che presentavano contemporaneamente volti differenti, maschili e femminili, e dedica a queste persone un grande ciclo che poi viene portato per la prima volta in Italia e poi riportato appunto negli Stati Uniti. Warhol, sappiamo, muore nell'87, nel momento in cui, subito dopo la inaugurazione della mostra a Milano dedicata all'ultima cena di Leonardo, una mostra che si tenne alle Fondazione Stelline di Milano, e muore purtroppo sotto i ferri per un'operazione molto, diciamo, semplice di cistifellea, e da lì inizia, dopo la sua morte, i grandi studi, viene costituita la Fondazione Andy Warhol, il Museo Andy Warhol, e poi le centinaia, migliaia di studi e di mostre che vengono realizzate su questo, che è un artista davvero così produttivo, per cui ogni mostra è un tassello di conoscenza aggiuntiva, non c'è un punto di arrivo, secondo me, che sia capace di dare in maniera conclusiva l'immagine di questo artista così, così produttivo e così anche iconico, perché poi Andy Warhol ha creato anche l'immagine, la propria immagine riconoscibile, iconica, tanto quanto erano iconici i suoi grandi cicli come la Marilyn o la Liz Taylor o i Flower o tutto quello che normalmente a cui noi pensiamo quando pensiamo a Warhol.
Senti, inizio di trasmissione parlavi di questo lavoro che è durato 3 anni.
Sì.
È stato un tuo desiderio, un sogno?
Un desiderio del museo, una proposta che abbiamo iniziato ad avanzare nel 17-18, perché la mostra inizialmente doveva essere nel 20, ed era un momento, un decennio in cui era un decennio in cui in Italia si parlava poco di Warhol, c'erano tante mostre all'estero, poche in Italia, quindi noi abbiamo iniziato a progettarla, a cercare le collezioni. Devo dire che i musei italiani hanno poche opere al loro interno di Warhol, e quelle poche sono anche di grandi dimensioni, poco trasportabili, molto fragili, per cui abbiamo iniziato anche un lavoro che è un lavoro di fiducia e di studio, di ricerca sulle collezioni private, non solo italiane ma anche svizzere, ovviamente per non andare oltreoceano. E poi la mostra l'abbiamo sospesa per il Covid, per il periodo che tutti sappiamo, abbiamo un po', come dire, rallentato, e l'abbiamo poi ripresa una volta inaugurato, riaperto il museo, inaugurati gli impressionisti, abbiamo ripreso e abbiamo concluso appunto con l'inaugurazione del 23. Siamo molto contenti anche perché i collezionisti hanno risposto molto bene, le opere sono assolutamente anche importanti come qualità e anche come tiratura. Tenete conto che entrare nell'universo di Warhol non è sempre facile, perché ci sono anche, dopo la sua morte, state tirature differenti, serigrafiche, per cui siamo stati anche molto attenti ad esporre opere super, diciamo, certificate e valutate anche con la Fondazione Andy Warhol, e anche naturalmente abbiamo voluto chiamare degli esperti per il catalogo che andassero ad affondare anche nei temi che abbiamo affrontato in mostra, per cui a parte i testi mio e di Maurizio Vanni, che sono quelli proprio generali, abbiamo chiamato Luciano Bolzoni per un saggio critico sul rapporto di Warhol con la scena musicale, Michela Guasco per il rapporto e la rivista Interview, Michele Lombardelli per la progettualità di Warhol nell'editoria, anche questo è un campo pochissimo conosciuto, invece ha progettato dei libri straordinari che anche graficamente sono diventati dei punti di riferimento, Luca Palermo per la performance con i Velvet Underground, Marco Senaldi per il rapporto col film e col cinema, e Federica Crespi, vabbè, per la biografia, diciamo, puntuale su tutti i momenti salienti dell'attività di Warhol. In catalogo sono pubblicate tutte le opere esposte, quindi insomma un lavoro molto meticoloso, mi viene da dire, molto, Sì, molto appagante anche, faticoso ma bello.
Sì, sì, anche perché appunto prima parlavi di questo periodo del Covid che ha un po' rallentato, fermato tutto, questa è una ripartenza del tuo museo, insomma, alla grande, proprio un qualcosa di veramente, veramente...
Ecco, importante. Poi gratuitamente invito tutti le domeniche pomeriggio, ogni domenica c'è un'attività, una conferenza di affondo, domenica prossima ci sarà Marco Senaldi, poi tutto il programma lo si vede sul nostro sito e sui social, attività anche per le famiglie, per le scuole, per devo dire il pubblico sta rispondendo molto bene e siamo molto contenti.
Direi di sì. Senti, perché venire allora al MAG a vedere questa mostra?
A mio giudizio perché si entra nell'universo creativo di Vuoro guardando delle opere straordinarie, ma anche uscendo con una ricchezza in più rispetto alla conoscenza di Vuoro tradizionale, cioè Vuoro porta subito alla, per esempio, alle opere, ai ritratti, porta subito la mente alla Marilyn, porta subito la mente alla ritrattistica, ai flower, e invece secondo me questa mostra fa vedere questi capisaldi, questi episodi imprescindibili, ma a mio giudizio fa vedere un artista ancora più complesso, ancora più ricco e capace di avvalersi di ambiti espressivi sempre nuovi e diversi, anche compulsivi, ma che, come dire, ci avvicinano molto, molto alla sua idea di arte, alla sua personalità, per cui a mio giudizio è una mostra che arricchisce la figura di Vuoro, la rende ancora più stratificata e più complessa rispetto a quella che normalmente il pubblico conosce, e questo secondo me è un valore aggiunto molto forte.
Senti, come ultima domanda, in quella bellissima sala Missoni avete messo qualcosa?
Sì, allora abbiamo riallestito con la Fondazione Missoni, in particolare Luca Missoni, abbiamo completamente riallestito la sala, per cui la si vede sempre nella sua bellezza, gli arazzi appesi sono rimasti appesi, ma Luca Missoni ed io abbiamo scelto di cambiare le opere a parete e di scegliere, abbiamo soprattutto Luca ha guardato all'interno degli archivi e ha fatto una scelta molto particolare, si è concentrato nella produzione di tessuti tra gli anni fine anni 60 e la fine anni 70, quindi esattamente negli anni di Warhol, e abbiamo esposto la fase, diciamo, di tessuti a stampa, quindi la fase preparatoria, le serigrafie e poi la produzione dei tessuti fino agli abiti di quegli anni, ed è fantastico vedere come i colori, i partner, la rappresentazione dei tessuti sia molto vicina all'universo pop di Warhol. Tenete conto che negli anni 60-70 i Missoni sono già molto famosi, hanno già ormai la loro cifra stilistica, ma queste, diciamo, serigrafie, poi frammenti di tessuti e poi gli abiti rispecchiano appieno la cultura pop di quel decennio, e quindi anche la sala Arazzi Missoni va a dialogare, non dico che una guardi all'altro perché poi erano strade differenti, ma dialogano con delle assonanze stilistiche, cromatiche molto forti negli stessi anni, e questo ci sembrava interessante far vedere come una maison internazionale come la Maison Missoni e un artista mondiale internazionale come Warhol in alcune cose si potevano avvicinare.
Bello, bello. Allora sì, l'invito per chi...
Vi aspetto.
A questo punto sì, perché o uno viene a Gallarate oppure deve andare poi da luglio a ottobre a San Marino per vedere la stessa mostra, allora tanto vale venire a Gallarate, insomma.
Sì, noi spostiamo la mostra a San Marino alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e al Palazzo Sums, è una mostra che sarà un po' ridotta rispetto alla nostra, perché comunque la nostra sono quasi 3.000 metri quadri espositivi, là è un po' più piccola, diciamo abbiamo voluto, anche perché abbiamo una collaborazione molto stretta con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di San Marino, hanno accolto il nostro progetto, la mostra si sposta, però il mio consiglio è chi è qua venga subito entro giugno a vederla qui da noi, perché la vede integrale, esatto. E se si riesce anche andare in Malpensa, sì,
esatto. Bene, io ti ringrazio.
Grazie a te.
E a questo punto, esatto, ti auguro un buon cammino e alla prossima, all'allestimento.
Alla prossima.
Ah, ok.
Grazie, vi aspetto tutti, grazie e buona giornata.
Ciao.